State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
When you try your best but you don't succeed.
Mio figlio sarà come me, saprà soffrire e nello stesso tempo essere felice. Gli insegnerò ad affrontare le cose come ha fatto la sua mamma, ad avere gli stessi ideali, a lottare per amare e a saper soffrire. Dal diario di Marcella Di Levrano. Stuck in
reverse. And the tears come straight. Ciao a tutti, noi siamo Angelica
e Valerio
e siamo due alunni della classe 3a C del liceo classico e scienze umane Plauto di Roma. La nostra classe ha deciso di partecipare al progetto La Giusta Frequenza e siamo qui per parlare di una delle tante vittime innocenti della mafia, Marcella Di Levrano. Marcella aveva 26 anni quando fu uccisa a Mesagne dagli uomini della Sacra Corona Unita, un'organizzazione criminale italiana di carattere mafioso che ha il suo centro in Puglia.
La donna, nata a Mesagne il 18 aprile del 1964, era la seconda di tre sorelle. La madre Marisa, nel 1969, dopo un matrimonio difficile segnato dalla violenza, decise di lasciare il marito e trasferirsi con le figlie a Torchiarolo, in provincia di Brindisi. Marcella cresce qui, serena. Alle scuole medie è la prima della classe, poi sceglie di frequentare l'istituto magistrale a Brindisi. Proprio negli anni in cui la città diventa una piazza importante di spaccio di droghe e di criminalità organizzata. Marcella, una ragazza così solare e intelligente, ma profondamente fragile, cresciuta senza suo padre, da quel momento non sarà più la stessa.
Durante gli anni della scuola superiore, purtroppo, incappa nelle maglie della delinquenza. Per procurarsi le sue dosi di droga, inizia a frequentare personaggi molto pericolosi, tra cui i giovani e ambiziosi boss della Sacra Corona Unita, che in quegli anni nel Salento muoveva i suoi primi passi sanguinosi. La mamma e le sorelle tentano di aiutarla, di strapparla da quell'ambiente inquinato dalla violenza e dall'illegalità. Ma senza un aiuto reale e concreto dei servizi sociali, Marcella alterna momenti di lucidità e di voglia di cambiamento a ricadute drammatiche nella droga, con intossicazione e ricoveri ospedalieri.
Questo vortice si spezza dopo 4 anni, nel momento in cui Marcella scopre di essere incinta. Questo sarà un primo passo verso la svolta. La gioia di diventare mamma la allontana dal giro della droga e da tutte le sue vecchie frequentazioni. Trascorrono così dei mesi bellissimi per lei e la sua famiglia, mesi di sorrisi e di serenità, in cui Marcella cerca di costruire una vita migliore e un futuro dignitoso per sé e per la bambina che porta in grembo. Nasce finalmente Sara ed è una gioia immensa per tutti. La madre non vuole che la sua creatura cresca in quell'ambiente che lei ha imparato a conoscere e a frequentare. Eppure viene risucchiata di nuovo da quel mondo che con fatica aveva abbandonato. La droga e la depressione la trascinano giù un'altra volta, rendendola schiava di se stessa e dell'eroina.
Di lì a poco i servizi sociali le tolgono l'affidamento della sua piccola Sara. Marcella, senza sua figlia, si sente persa. Sa che l'amore che la lega a lei è troppo forte e che non può vivere lontana da lei. Decide allora che è arrivato davvero il momento di cambiare, di dare una svolta definitiva alla sua vita e dare un futuro più stabile alla sua Sara. È il giugno del 1987 quando Marcella comincia a collaborare con le forze dell'ordine, raccontando tutto ciò che sapeva riguardo la Sacra Corona Unita. Rivela i nomi, gli affari e le piazze del giro della droga. Entra in procura dicendo: vi racconto tutto, ma non firmo niente, mi ucciderebbero.
Marcella diventa così una fonte attendibile, tanto da dover essere la prima testimone del maxi processo che si sarebbe tenuto contro la Sacra Corona Unita nel novembre del 1990 presso il Tribunale di Lecce, ma lei in quell'aula non ci arriverà mai. La donna scompare qualche mese prima, l'8 marzo del 1990, e sarà ritrovata senza vita il 5 aprile, circa un mese dopo.
Il suo corpo viene ritrovato nelle campagne tra Mesagne e Brindisi, dopo una segnalazione da parte di un uomo fatta ai carabinieri, che si recarono immediatamente sul posto. La morte di Marcella è un'esecuzione. Viene uccisa a colpi di pietra sul volto e sul cranio, così come la saga Corona Unita usa fare per punire coloro che reputano traditori o infami. Aveva la testa massacrata con una pietra ancora sul cranio. Una volta spostata, uscì un serpente che si era nascosto lì. Fu poi portata all'ospedale per Rino Vecchio. Da lì cominciamo le indagini che purtroppo non hanno mai portato a nessun esito, racconta Sergio Palma, maresciallo dei carabinieri del nucleo operativo, che intervenne sul luogo del ritrovamento nel 1990.
Ad oggi gli assassini di Marcella non hanno mai avuto un volto e un nome, ma finalmente nel 2022, 32 anni dopo la sua morte, Marcella Di Levrano è stata riconosciuta dallo Stato come vittima innocente della mafia. Solo nel 2019, infatti, un PM scrisse che la morte di Marcella è senza ombra di dubbio dovuta alla sua collaborazione totalmente disinteressata e che il fatto che fosse contigua ai boss aumenta il valore della sua scelta di ribellione. Non è stata di certo dimenticata, difatti le sono state dedicate un'ex villa di lusso confiscata ad un boss del narcotraffico internazionale in Piemonte a San Giusto Cavanese, un giardino a Rivoli, una via di Tiziano, un paesino in provincia di Pavia, un murales nel giardino di Mesagne e la sede di un centro di ascolto per famiglie sempre a Mesagne, nel cuore del Salento.
Si può credere che questa storia, risalente agli anni 90, sia lontana da noi, ma non è così. Dalla storia di Marcella ad oggi ci sono state tante altre vittime della mafia, alle quali è stata strappata via la vita. Molte sono rimaste in silenzio e non si sono ribellate a queste associazioni criminali per paura e timore di ciò che sarebbe potuto accadere alla loro vita o a quella dei propri affetti. Personalmente siamo rimasti colpiti da questa storia per il grande coraggio nel rivelare alle autorità i nomi, gli affari e le piazze che riguardavano il giro di droga. Abbiamo provato anche molta amarezza nel conoscere un'altra delle tante donne uccise brutalmente e rabbia perché i colpevoli non hanno scontato nessuna pena, dunque non c'è stata nessuna giustizia per Marcella. La nostra consapevolezza è aumentata e speriamo che possa aver fatto riflettere anche voi ascoltatori. Crediamo inoltre che sia importante parlare di queste storie, sia per ricordare le vittime innocenti, ma anche per accrescere la propria coscienza.
Con ciò concludiamo. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Un saluto da Valerio.
Ed Angelica.
Eleonora, Elena e Ludovica. E dal Liceo Plaudo di Roma.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Collaborazione.